Ieri e oggi, la storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Bentornati amici di Radio Bianconera, oggi giovedì 26 novembre 2020, è una giornata chiaramente triste per tutto il calcio mondiale, per tutti gli appassionati di calcio mondiale, ma anche al di fuori del mondo del calcio. Chiaramente la notizia che è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, cioè la scomparsa a 60 anni di Diego Armando Maradona, ha fatto il giro di tutto il mondo, si è presa le prime pagine di tutti i giornali italiani, compresi non solo quelli sportivi ma anche quelli generalisti, tutti i siti. Per un giorno, come ho sentito quest'oggi, la pandemia è stata messa in secondo piano per ricordare quello straordinario personaggio calcistico e anche fuori dal campo che era Diego Armando Maradona. Quindi chiaramente oggi tutto quello che è successo ieri, perché poi di fatto sono successe cose importanti anche dal punto di vista del calcio giocato, soprattutto in Champions League con le partite di Inter-Atalanta, che sono andate in maniera ovviamente del tutto opposta, con la vittoria dell'Atalanta ad Anfield Road contro Liverpool, la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid. Ne parleremo in maniera un po' dettagliata nella seconda parte di trasmissione. Francesco Calabro dalla regia che mi fa segno che dovrebbe esserci l'ospite che avevo chiamato. A dire il vero ci eravamo sentiti un paio di giorni fa, quindi chiaramente quando la notizia del giorno non era ancora neanche preventivata dovevamo parlare altro, ma ci avremo giustamente modo di parlare soprattutto di Diego Armando Maradona. Quindi do il mio saluto e il mio benvenuto a Nicola Balice. Ciao Nicola.
Ciao, buongiorno a tutti.
Nicola, come ho accennato, dovevamo parlare di temi di Juve, ancora dell'onda lunga della partita col Ferencváros, magari anche anticipare i temi di Benevento-Juventus. Chiaramente la notizia di ieri sera ha stravolto tutto, quindi immagino anche chiaramente i palinsesti e anche i menabò di tutti i giornali.
Sì, chiaramente non c'era modo di non farsi travolgere emotivamente da una notizia del genere, anche perché sai, la sensazione anche per chi magari possa sembrare un po' più distaccato che potesse non morire mai, perché chissà quante volte era stato un passo dalla morte e poi era riuscito a venirne fuori. Sono quei pochi personaggi che vanno al di là di tutto, che anche per chi non tifa Napoli, per intenderci, invidia un po', per vedere, capendo tutto quello che è stato non un popolo, per almeno due popoli differenti,
sì.
L'argentino, quello napoletano. E si fa fatica ad accettare che non ci sia più, con le dovute proporzioni. Io credo che siano sensazioni simili a quelle vissute iniziando una tragedia differente legata a Kobe Bryant, adesso Maradona. Due personaggi, due dei di due sport differenti, due personaggi differenti, però che fanno capire quanto siano di tutti.
È vero, tra l'altro il destino, Nicola, leggevo proprio stamattina sulle prime pagine dei giornali anche la data del decesso di Maradona, il 25 di novembre, è una data che già in passato si era portato via dei personaggi che tra l'altro erano stati di sempre borderline, cioè tra la loro grandezza e anche dei tratti della loro vita un po' particolari. Mi sto riferendo a George Best e a Fidel Castro, che tra l'altro proprio il secondo Fidel Castro era stato proprio anche un amico personale di Diego Armando Maradona, quindi anche nella data della scomparsa alla fine si è legato a questi altri due personaggi.
Sì, dei rivoluzionari.
Infatti. Nicola, tanto che volevo chiederti che ricordo personale hai. Tu avevi avuto il piacere ancora di vederlo giocare?
Ma guarda, io sono nato nel 1984. Quindi i ricordi che ho del Maradona calciatore sono dei ricordi televisivi. Però comunque intensi da bambino, perché Maradona era Maradona.
Sì.
Non a 4 anni, a 5 anni, a 6 anni puoi tifare qualunque squadra del mondo, ma per quanto non ci fosse l'esplosione tecnologica, non ci fosse internet, non ci fossero gli smartphone, la diffusione di immagini di un certo tipo, Maradona era già, anche per un bambino, era facilmente riconoscibile come il personaggio del calcio. Realmente, io credo di avere dei ricordi proprio, ma da bambino piccolo, del sapere chi fosse Maradona.
Certo.
Il Mondiale d'Italia 90, poi con un po' più di consapevolezza, avevo solo 10 anni, ma non mi perdevo una sola partita, quello di USA 94, e poi tutti i fatti di cronaca crescendo ti hanno sempre accompagnato, però da bambino e poi pian piano crescendo mi ha sempre un po', diciamo, affascinato vedere come se gli è stato perdonato tutto dal popolo che lo amava, è perché evidentemente lui comunque si era concesso totalmente, ha pagato tutti gli errori in prima persona e ti lascia proprio quella sensazione dall'esterno che non poteva essere così amato solo perché in campo era unico. Poi purtroppo si va oltre ed è difficile per noi comuni mortali capire, immaginare quanto sia complicata la vita quando non puoi più essere persona, ma sei costretto, condannato all'essere personaggio.
Sì.
Quando la tua vita è di tutti e non è più soltanto tua, poi si rischia di essere anche molto retorico.
È vero, è anche vero, anche questo è vero.
Però la vita di Maradona, ripeto, io sono nato nell'84 e ho sempre saputo, anche a 2-3 anni credo, chi fosse Maradona, e probabilmente come me lo sapeva qualunque altro bambino nel mondo.
Eh sì, io invece sono stato un po' più fortunato, Nicola, io sono del 74, quindi 10 anni in più, e i miei primi ricordi proprio vividi sono legati al mondiale dell'82, e quindi quel famoso duello con Claudio Gentile, uno dei veramente dei primi ricordi intensi, e quindi si capiva già che allora erano già un fenomeno allora, chiaramente poi lo ha dimostrato ancora più negli anni, perché poi il top lo ha raggiunto veramente negli anni successivi, a partire appunto dagli scudetti vinti col Napoli e il mondiale, quello dell'86, che praticamente di fatto lo ha quasi vinto da solo, come dicono tanti, anche se poi vabbè, è uno sport di squadra, ma forse veramente è stato l'exploit più grande di una squadra, di uno sport di squadra in cui un singolo ha fatto così tanto la differenza.
Sì, il mondiale dell'86, e rivedendo le immagini, è proprio qualcosa che ti lascia a bocca aperta. Ma anche il mondiale del 90, vedi come una nazionale mediocre come l'Argentina, sì, si è riuscita a sfiorare la seconda Coppa del Mondo consecutiva. Ripeto, era e rimane un'icona mondiale. è proprio il primo nome che ti viene in mente pensando al calcio da bambino. Pelé, Maradona. Poi ci sono tutti gli altri, c'è la fede calcistica, c'è chi può aver preferito altri giocatori, ma come forse un bambino di 5 anni oggi saprà per tutta la vita che il calcio è Messi e Ronaldo, per noi era Pelé e Maradona, anche se Pelé iniziava a giocare 30 anni prima della, della nostra nascita, il calcio è sempre stato Pelé e Maradona e sarà sempre Pelé e Maradona, poi tutti gli altri.
Nicola, prendo giustamente spunto a quello che hai detto tu, che poi giustamente poi continuando a parlarne e parlare sempre si rischia poi anche di cadere nella retorica. Credo che sia forse il peggior modo peggiore di ricordare un campione così, quindi questa seconda parte della chiacchierata la dedichiamo a quello che era poi il motivo per cui ti avevo cercato, e adesso mi perdonerai tu, mi perdoneranno chi ascolta, visto che faccio il link, visto che si parla di un numero 10 dell'argentino. Volevo fare il collegamento sulla Juve con Paolo Dybala, chiaramente non solo adesso ma in qualsiasi momento accostare un fenomeno così ad un giocatore rischi poi anche di metterlo in difficoltà, Paolo, visto che già sta vivendo un momento non facile. Che idea ti stai facendo del momento di Paolo Dybala?
Che sia delicato un tema in particolare, il fatto che anno dopo anno lui sia più di chiunque altro costretto a partire da zero. Ha appena concluso a livello individuale la migliore stagione della carriera, soprattutto diventando decisivo per certi versi anche più di Ronaldo, soprattutto dopo il lockdown, dopo aver battuto il Covid. Il cambio di allenatore è quello che l'ha penalizzato più di tutti. E nella trattativa per il rinnovo, con tutto quello che sappiamo essere successo negli ultimi due anni, la Juve che di fatto ha provato a vendere in ogni modo nel 2019, probabilmente c'era anche riuscita in un paio di occasioni, lui che per vari motivi, anche quelli legati alla propria volontà, è rimasto, si è ripreso il suo posto, è diventato decisivo più che mai, e poi si ritrova di nuovo a partire in coda al gruppo, e di nuovo in una situazione tattica in cui fa fatica a trovare la sua dimensione, e di nuovo probabilmente costretto per trovare la sua dimensione a essere quello che si deve sacrificare, e di nuovo a non essere imprescindibile in una situazione storica per cui avere protratto così tanto la propria l'accordo definitivo per il rinnovo di contratto lo costringe ad essere di nuovo lui quello che deve fare dei passi indietro, secondo me condiziona più di un problema fisico o due. Capire, rendersi conto che nonostante la numero 10, nonostante la possibile fascia di capitano del futuro nel caso in cui restasse ancora a lungo, nonostante una stagione da superstar, nonostante quasi 100 gol con la maglia della Juve, non sia mai Dybala più altri 10, ma sia sempre uno degli altri 10 o forse degli altri 13, 14 con Ronaldo.
Quindi diciamo di capire la tua idea che è più una questione mentale in questo momento, poi chiaramente fisica sì, perché giustamente ha finito la stagione scorsa con l'infortunio, è rientrato quest'anno dopo gli altri, poi quest'anno è una stagione già particolare di suo che non c'è stata preparazione, in più vabbè, adesso anche il virus che l'aveva colpito, non il coronavirus ma quello certo. Successivamente, diciamo che non sta neanche girando niente per il verso giusto dal suo punto di vista.
No, secondo me è più una questione diciamo mentale. Negli sport americani viene definita, ci sono delle dinamiche che vengono definite come intangibles. Secondo me anche se il legno colpito col Verona fosse diventato un gol non sarebbe cambiato granché, il gol segnato al Ferencváros non gli ha cambiato la stagione, pure fossero stati due, non uno con un autogol che è un'autorete solo per le statistiche. Non sta riuscendo ad incidere nemmeno negli spezzoni, quindi non è solo una questione di brillantezza fisica. Poi fisicamente lo vediamo tutti in ritardo, è in difficoltà, però la sensazione, e quindi può valere nulla, la sensazione che mi rimane è che sia stanco di non essere mai veramente considerato speciale. Forse è stanco di essere considerato un po' troppo normale o dato per scontato in questa Juve. Ecco, forse è dato per scontato.
Eh sì, anche perché però da questo punto di vista vicino a sé c'è uno che invece fa proprio degli stimoli di giorno in giorno, la sua fame, quello che lo alimenta, che appunto Cristiano Ronaldo. Da quel punto di vista forse non gli sta riuscendo quell'opera, appunto, di trovare dentro di sé gli stimoli.
Però Ronaldo è riuscito a conquistarsi uno status di giocatore speciale. Se proviamo a farne anche solo, e questo diciamo che occupa un quinto, un sesto, un decimo, decidete voi la proporzione, anche solo un discorso economico, Ronaldo non fa nemmeno testo, e va bene, ma Dybala non è nemmeno tra i cinque primi, tra i primi cinque giocatori più pagati della Juve. E allora, se io non sono considerato nemmeno uno dei cinque giocatori da pagare di più, sono un giocatore normale. E se sono un giocatore normale, allora è vero che non mi considerate un giocatore speciale, perché Dybala guadagna meno di De Ligt, guadagnava anche meno di Higuain prima che andasse via, guadagna meno di Ramsey e Rabiot, anche se di poco, guadagna un po' meno di Bonucci e Szczesny e via discorrendo.
Eh sì, certo che purtroppo anche da quel punto di vista il Covid è non visto come appunto virus, che lui appunto, come giustamente detto tu Nicola, è stato colpito, ma da quello che sta incidendo anche su quella che è l'economia del calcio, perché rischia di mettere al tappeto il calcio. Non è anche il momento buono questo qui per pretendere così in più. Cioè, quello che hai detto tu è giusto, hai perfettamente ragione, peccato il momento.
Sì, però è anche vero che il mondo del calcio è quello, sì. Nel senso che i modi per accontentare... È vero che la Juve ha messo in moto da subito una strategia per abbattere il monte ingaggi e comincia dai nuovi acquisti. Sono i nuovi acquisti che sono andati via via a guadagnare meno di quasi tutti i giocatori di cui hanno preso il posto. E un rinnovo del contratto del genere è molto delicato, però forse ci sono varie formule e in assoluto può essere comprensibile, provando a mettersi nei panni di Dybala, a dire: però io che ci posso fare? Però sono sempre io a dovermi sentire così normale.
Certo.
Io credo che sia proprio quello il concetto, la chiave di tutto. Il fatto che anche in questa Juve Dybala non sia considerato un indispensabile, uno normale. E forse per gli equilibri tattici, per come si sta sviluppando la Juve di Pirlo, il posto di Dybala può essere quello che fin qui è stato occupato da Kulusevski o da Ramsey. Ma lui, al sesto anno di Juve, ha ancora voglia di essere quello che si sacrifica più di tutti in fase di non possesso? Io credo, temo di no. Poi spero di potermi sbagliare.
Nicola, se ti dovessi mettere in questo momento nei panni di Pirlo, come la gestiresti la situazione? Perché anche dopo la partita col Ferencváros, in cui è stato indubbiamente, ma lì possiamo dire come 10-11 della squadra, perché di fatto poi gli stimoli li ha trovati solo Cristiano Ronaldo in campo, soprattutto all'inizio. Molti si dicevano forse in questo momento andava preservato non facendolo giocare, invece dall'altra parte c'è il partito che dice sì, però se non giochi contro il Ferencváros e non riesci a incidere lì, quando la ritrovi, perché poi c'è anche la questione della condizione fisica. Da che parte stai di questi due partiti, Nicola?
No, io credo che adesso nell'ambito del turnover, provando ad essere realisti, da qui a Natale bisogna fare dei ragionamenti che magari possono cambiare a gennaio. Oggi, pensando all'11 titolare della Juve, oggi Dybala è una riserva. Come tutte le riserve, però, ha bisogno di fare minuti e li deve mettere nelle partite in cui puoi permetterti un turnover massiccio. Quindi io mi aspettavo Dybala titolare col Ferencváros, mi aspetto Dybala titolare con la Dinamo Kiev, mi aspetto Dybala in panchina contro Benevento e Torino, per intenderci. Poi si passa a un ciclo di partite successive e bisogna capire a Barcellona se la Juve possa essere davvero in corsa per il primo posto o meno, e via discorrendo. Tutti i giocatori hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe, lui più di altri. La differenza che rispetto ad altri è che quando lui gioca nei due davanti, la Juve in questa fase non ha ritmo.
Sì.
Per caratteristiche lui si abbassa, finisce per pestarsi i piedi con l'esterno che poi diventa tre quarti, come dice Pirlo, e finisce per togliere densità all'interno dell'area di rigore e per soffocare il gioco. Io vedo che Dybala, a memoria, ha giocato titolare 4 partite in questa stagione. Tutte e 4 le volte la Juve o non ha vinto, vedi Verona e Barcellona, e oppure per vincerla è riuscito a sbloccarla quando è uscito dal campo. Quindi a memoria ti direi Spezia e appunto Ferencváros.
Sì.
Non stiamo parlando, a parte del Barcellona, di avversari impossibili. Però
poi
la Juve, per cambiare marcia in questo momento anche tatticamente, ha bisogno di due centravanti, per quanto magari non con caratteristiche diverse da quelle di Higuaín, ovviamente, pensando al prototipo del centravanti puro che ha avuto in questi anni la Juve, per quanto anche Higuaín fosse un regista d'attacco ormai, come Morata e Ronaldo, però bisogna di due attaccanti così, altrimenti va in difficoltà. E proprio in questa fase di possesso, avere un uomo in più fuori dall'area di rigore, un uomo in meno dentro l'area di rigore, evidentemente crea un intasamento e un rallentamento del tutto.
Quando abbiamo ancora un paio di minuti, allora ti chiedo, visto che uno dei motivi per cui forse sta facendo un passo indietro nelle gerarchie e probabilmente i tre passi in più che ha fatto Alvaro Morata da quando è rientrato, te lo aspettavi così incisivo?
No, sono sincero, non me l'aspettavo così incisivo. Credo che possa aver influito in termini di fiducia l'assenza di Ronaldo, perché lui si è ritrovato pronti via ad essere fondamentale, si è sentito importante, è stato importante, è stato fondamentale, e con il ritorno di Ronaldo Pirlo ha tenuto dentro chi stava meglio, lui e non Dybala, chi serviva di più, lui e non Dybala, lui forse per la prima volta in carriera in questo momento si sente importante e gioca da, e sta facendo il giocatore importante, quindi sinceramente non me l'aspettavo così decisivo, ma assolutamente in questo momento è una pedina fondamentale per la Juve e sta dando ragione a tutti.
Eh sì, anche perché poi forse è la dimostrazione che, al contrario di Dybala, visto che torniamo poi lì, è uno che invece proprio la mente sgombra, perché probabilmente qua ha trovato l'ambiente che cercava. Poi vabbè, da quando è andato via sono cambiate un po' di cose, questione a livello familiare, e lo hanno fatto crescere tanto.
Sì, e forse è anche arrivato al punto in cui all'ennesimo cambio di maglia, sempre tu club, perché poi sì, c'è molto di peggio che giocare per Juve, Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid e via dicendo, si è reso conto, forse è scattato, l'ha detto anche lui, è scattato il momento in cui dimostrare di essere diventato grande, maturo, e fare quello scatto decisivo. quando ero piccolo, torno a quel punto, si diceva che un centravanti aveva, o un calciatore in generale, raggiungeva la maturità a 27 anni e dava al massimo 27-32. Sia Dybala che Morata ci sono.
E quindi allora aspettiamo l'esplosione di entrambi, così vediamo cosa potrà fare la Juve a partire dalle prossime partite. Nicola Balice, grazie per questo intervento. Ci sarà modo di sentirci sicuramente in futuro, sperando di poter parlare solo di cose più allegre, ma oggi il ricordo di Diego Armando Maradona era doveroso. Grazie Nicola, alla prossima.
Grazie a voi, un abbraccio.
E con questo intervento di Nicola Balice, non l'ho presentato, ma lui è giornalista di Corriere Torino, di Corriere dello Sport, di calciomercato.com e del Bianconero, chiudiamo qui la prima parte di ieri oggi, torneremo nella seconda per parlare chiaramente ancora un po' di attualità, ancora ricordo di Diego Armando Maradona, di fare un piccolo passo nel passato.
Ieri e oggi.
Bentornati amici di Radio Bianconera, seconda parte di ieri e oggi. Fabio Elena torna a darvi il suo saluto dagli studi di Torino insieme a Francesco Calabro, che oggi mi tiene compagnia dalla regia. Avete sentito nella prima parte, per chi ci ha seguito attraverso l'app e attraverso il nostro sito o attraverso la diretta Facebook, abbiamo come sempre tenuto nella prima parte che abbiamo avuto il piacere di avere il collega Nicola Balice, con cui abbiamo parlato chiaramente della situazione Juve, soprattutto un po' della situazione di Paolo Dybala, che è quella che sta tenendo un pochino banco dopo la partita contro il Ferencváros di martedì, che di fatto però che poi ha lanciato la Juventus già agli ottavi di finale di Champions League. Tutte notizie, comprese anche appunto le partite di ieri, che sono poi di fatto passate tutte in secondo piano dopo la morte di Diego Armando Maradona, avvenuta appunto ieri sera all'età di 60 anni. Io non l'ho detto prima, se qualcuno dei nostri amici vuole lasciarci un ricordo di Diego Armando Maradona, io potrei lasciarvi il mio, che è un ricordo molto, molto particolare, a parte tutte il Diego Maradona calciatore, che io ho sempre solo visto anche dalla TV, perché erano anni in cui duellavo con la Juve, ma io non ero un grande frequentatore di stadi, quindi il piacere di vederlo giocare dal vivo nei suoi anni non l'ho avuto. Ricordo chiaramente partite contro la Juve, il famoso gol di Napoli, quello che poi anche la Juve ha usato per tributare il ricordo di Maradona, quello segnato su punizione a Stefano Tacconi, che è stato nostro ospite ieri a Radio Bianconera. Il ricordo che ho di Maradona è un po' particolare. Ricordo nel 2005, quando Ciro Ferrara diede l'addio al calcio giocato. Lui era reduce appunto dall'ultima stagione, la 2004-2005, l'anno appunto, il primo anno di Fabio Capello. E quando Ciro Ferrara decise di dare l'addio al calcio, organizzò una grande festa proprio nella sua Napoli, in cui aveva organizzato una partita tra ex compagni di Juventus e Napoli, che aveva appunto incontrato nel suo lungo cammino, perché poi di fatto la sua carriera si è divisa a metà tra la maglia azzurra del Napoli e quella bianconera della Juventus. E chiaramente non poteva mancare Diego Armando Maradona in quella partita, che di fatto diede un'ulteriore importanza a quello che poi era un'esibizione, un evento mondano. E allora lì avevo capito veramente, come già si era capito chiaramente negli anni, quanto Napoli amasse Diego Armando Maradona, ma quanto la città ci tenesse a lui. Basta vedere anche ieri che è stato già indetto il lutto cittadino, si parla già di attribuirgli il nome dello stadio San Paolo, quindi cambiarlo in Diego Armando Maradona. Ma la cosa che mi aveva colpito particolarmente in quella giornata è che, per far vedere da vicino anche chi Maradona non lo aveva visto giocare sul campo, c'erano dei bambini a bordo campo, e uno su tutti mi aveva colpito, perché c'era il capannello dei vigili del fuoco, che chiaramente quando ci sono questi eventi sportivi sono sempre a bordo campo in caso di necessità di poter intervenire, e tra il gruppo di adulti di vigili del fuoco, quelli ufficiali, c'era un bambino vestito da vigile del fuoco, quindi evidentemente il papà era uno dei vigili del fuoco, l'avevano vestito così con la scusa, l'avevano fatto introdurre dentro lo stadio San Paolo. Questa cosa mi aveva sempre un po' colpito, quello che non si fa appunto per poter dare la possibilità al proprio figlio di vedere un campione come Diego Armando Maradona, appunto, che lui non aveva avuto il piacere di vedere giocare perché appunto era troppo piccolo. tra i tanti ricordi, perché oggi, come vi dicevo prima, tutti i giornali sono infarciti di ricordi di Diego Armando Maradona, non solo gli sportivi, in tanti, a partire già dal tardo pomeriggio di ieri, anche nelle TV hanno lasciato i propri ricordi. Alcuni, come vi ho detto, li abbiamo sentiti ieri attraverso i nostri microfoni, altri li sentiremo oggi durante le altre trasmissioni. Io volevo leggervi quello che ha scritto uno che lo aveva conosciuto benissimo anche dal punto di vista umano, non solo dal punto di vista calcistico, che Darwin Pastorin. Darwin è stato chiaramente tra ieri e oggi già contattato a varie TV, era in diretta tra l'altro pochi minuti fa su Sky per raccontare il personaggio Diego Armando Maradona. Ieri sera sul suo spazio che ha sull'off post, dove ha la sua pagina, il suo blog, ha scritto queste righe: Dio Diego Armando Maradona, il dio del pallone, genio, ribelle, poeta del calcio, il più grande sempre e per sempre. Dimmi che non è vero, Dieghito, che è un'altra trovata per farti beffa del mondo. Dimmi che stai ridendo, ballando, palleggiando un'arancia. Dimmi che stai danzando ebro e felice tra i tuoi sogni e le tue nostalgie. Scrive appunto Darwin Pastori. No, è una maledetta illusione, non ci sei più. Ti ha fermato un avversario terribile, un arresto cardiocircolatorio. 60 anni compiuti da poco dopo un'operazione alla testa. Tu che ti fai fotografare dopo l'intervento, sorridente. Anche questa volta è andata. Con quel tuo sorriso a girasole, da scugnizzo di Lanus, lo stesso che avevi da ragazzino quando già stupivi l'universo del football con i tuoi gol, i tuoi dribbling, le tue prodezze. Non è retorica, in tanti ci sentiamo ora più soli, perché è rappresentato per noi amanti della bellezza del calcio la perla più preziosa, il calciatore capace di tutte le meraviglie del possibile e dell'impossibile. Pensa, c'è chi assicura di averti visto palleggiare con una goccia d'acqua in un pomeriggio di tempesta al campo di allenamento di Soccavo. Hai conquistato un mondiale, quello di Messico 86, scrivendo contro l'Inghilterra i racconti più abbaglianti del football. Prima la mano de Dios, il colpo proibito per vendicare le Malvinas. Poi la rete più bella e travolgente di tutti i tempi, con i calciatori inglesi saltati come birilli, storditi, smarriti e increduli. Sei passato dal Barcellona, prima di arrivare nel luglio 1984 al Napoli. Tu è una città, una storia di amore e di passione, di giorni da incorniciare, di scudetti memorabili, di notti talvolta da dimenticare. C'ero anch'io, inviato di Tutto Sport, sull'aereo che ti portava dalla Spagna in Italia. Nella tua nuova realtà, 24enne, felice di vivere quella nuova avventura, in un luogo che ti ricordava, per i suoi colori e il suo calore, l'Argentina nel cuore. Pochi giorni dopo ti intervistai per il mio giornale. Come farai a superare la nostalgia per Buenos Aires? Mi basterà spalancare la finestra e guardare il mare di Napoli. Ti sei perduto nei labirinti della droga per uscirne fuori. A fatica, ma ci sei riuscito. Hai fatto tanto per gli altri, chiedendo il silenzio, perché il bene si fa senza pubblicità. Hai attaccato al potere del pallone, hai sfidato i prepotenti della politica, hai scelto di stare a sinistra, da buon soldato dell'America Latina. Eri il simbolo del riscatto di ogni sud. Eri sempre tu, vero fino all'assurdo. Mai una maschera, lo sguardo fiero, la testa alta. Ti hanno messo in croce mille volte, ma non hai mai ceduto. Eri El Diego, il più grande di tutti, sempre e per sempre. Sei stato il mio Borges della pelota. Ho avuto la fortuna di conoscerti bene durante le stagioni napoletane e poi a Siviglia. Avevi addosso una voglia immensa di vita. Voleva catturare ogni attimo, ogni secondo, ogni sospiro. I tuoi compagni ti ricordano tutti con affetto e commozione. Hanno vinto grazie e soprattutto a te. Eri un trascinatore, un esempio. Il pallone era il tuo sangue, la tua anima. Dopo la gloria del Prato Verde hai cominciato ad allenare, perché non potevi stare lontano dal profumo dell'erba, dall'odore dello spogliatoio, dall'urlo della folla. Ogni volta che ti affacciavi sul campo, ecco partire il delirio. Diego, Diego. Sono tanti i ricordi, ed è già struggente il rimpianto. Osvaldo Soriano, che ti aveva conosciuto al Mondiale Italiano del 1990, che avrebbe voluto scrivere un romanzo con te protagonista. La tua amicizia con Gianni Minà, il tuo parlare di Napoli sempre con dolcezza, con commozione. Le tue reti da centrocampo, da terra, quella punizione magica alla Juventus, il tuo sinistro che era musica, poema epico. Ti pensavamo eterno, questo il nostro peccato, il nostro segno del profondo affetto. Ciao Dieghito, ci saranno ora le nuvole a farti compagnia, non avrai più dolori, sei adesso nel mito, nella leggenda. E come appunto dice Pastorin, Darwin ha citato proprio quel famoso gol realizzato nella stagione 85-86 contro la Juventus, quella punizione che tra l'altro poi di fatto la Juventus ha usato ieri per ricordarlo, quindi nel tweet per ricordare la memoria di Diego Armando Maradona ha proprio pubblicato l'immagine di quel gol che segnò contro Stefano Tacconi in quella stagione. Tra l'altro la Juve era reduce da 8 vittorie consecutive in campionato, era l'ultima Juve di Giovanni Trapattoni, era la Juve di Michel Platini, quindi era l'ennesimo duello tra i due grandi numeri 10 che giocavano in Italia in quel momento. E quella punizione permise di fatto al Napoli di battere la Juventus, di fermare l'imbattibilità dei bianconeri, che poi comunque quello scudetto lo misero non contro il Napoli, perché poi il Napoli calò alla distanza, venne fuori la Roma, ma alla fine la Juventus riuscì a portare a casa il campionato nonostante appunto quella sconfitta contro il Napoli patita al San Paolo. Poi chiaramente negli anni si sono susseguite altre sfide anche negli anni successivi, quando Michel Platini non c'era più, e il caso vuole che, andando a rispolverare l'almanacco juventino, ce n'è stato uno giocato proprio il 26 novembre. Stiamo parlando del 1989, quindi era la stagione 1989-1990, una stagione che poi di fatto è stata indimenticabile per entrambe le squadre, sicuramente più per il Napoli, che in quella stagione 89-90 vinse il suo secondo e ultimo scudetto. Era la Juve di Zoff, la seconda Juve di Zoff, quella che poi invece chiuse quella stagione in maniera più che positiva, vincendo sia la Coppa UEFA contro la Fiorentina in finale e sia in Coppa Italia battendo il Milan di Arrigo Sacchi, che poi quell'anno avrebbe vinto la Coppa dei Campioni. E in quella famosa sfida si giocava domenica 26 novembre alle 14:30 allo Stadio Comunale di Torino. Si affrontavano appunto la Juventus e il Napoli, e quella partita finì 1-1. Tra l'altro fu un'ottima prestazione da parte della Juventus, una Juventus che in quella stagione poi di fatto non fu mai competitiva per riuscire a conquistare lo scudetto, comunque a giocarsela contro Milan e Napoli, che si contesero quello scudetto. Però tra le tante belle figure che fece quella Juventus di Dino Zoff, ci fu anche questa partita contro Napoli, in cui la Juventus andò in svantaggio di fatto nei primi minuti, al sedicesimo andò in vantaggio il Napoli con un gol di Crippa, uno che comunque lo Stadio Comunale lo conosceva bene essendo ex granate, e la Juventus pareggiò nel finale a un quarto d'ora dalla fine con il gol di Dario Bonetti su un'azione da calcio d'angolo, e quindi Dario Bonetti riuscì a impedire appunto al Napoli di vincere quella partita a Torino, perché poi di fatto negli anni di Maradona il Napoli a Torino è riuscito anche a ottenere delle vittorie importanti. La stagione precedente, per esempio, aveva vinto addirittura 5-3, una partita incredibile con l'emozione che aveva rilasciato. Fa specie che in quella squadra, riguardando la formazione di quel Napoli che vinse poi il suo secondo scudetto, la difesa di fatto era composta da tre professionisti. Allora appunto erano ragazzi giocatori che poi in futuro legheranno il loro nome alla Juventus e anche soprattutto al settore giovanile. Mi riferisco chiaramente a Ciro Ferrara, che era già in campo protagonista in quegli anni da calciatore, sarebbe diventato della Juventus una delle bandiere poi della Juventus di soprattutto quella targata Marcello Lippi, uno dei protagonisti della cavalcata che porterà nel 1996 alla vittoria della Champions League. E poi chiaramente quando a scarpette appese al chiodo, Ciro Ferrara ebbe poi non solo il ruolo da allenatore, purtroppo una parentesi non felicissima per lui, ma anche quella di responsabile del settore giovanile. E a proposito di settore giovanile, c'erano in quel Napoli anche Giancarlo Corradini, che poi nella Juventus fece l'allenatore degli allievi nazionali prima di trasferirsi in prima squadra a fare da vice a Fabio Capello e poi a Didier Deschamps, quindi in quegli anni a ridosso di Calciopoli. E c'era poi anche Marco Baroni, che poi in quella stagione lui fu protagonista, perché poi segnò lui il gol che nel girone di ritorno, nel finale di campionato, permise al Napoli di conquistare matematicamente la vittoria del campionato. Poi Baroni è stato per 2 anni allenatore della primavera della Juventus, tra l'altro raccogliendo anche vittorie importanti, una delle quali proprio a Napoli, quando la sua Juventus vinse la Coppa Italia e la finale si giocò proprio al San Paolo di Napoli. La Juventus la vinse ai tempi supplementari, quindi alla fine vedete che anche la storia è venuta incontro per ricordarci quella figura, appunto la figura di Diego Armando Maradona, che naturalmente in quel giorno era in campo, impegnò più volte Stefano Tacconi, ma quel giorno Stefano Tacconi non fu superato appunto dal gol di Diego, ma solo da un gol di Crippa, e la Juve pareggiò 1-1. Rimaniamo nell'almanacco, perché poi di fatto oggi c'era e c'è ancora un evento storico da ricordare per quanto riguarda la storia della Juventus, perché e anche qui poi rientra, vedete come rientra poi in gioco il destino, perché è legato tra la Juventus e l'Argentina. In questo caso però è River Plate, che non è la squadra di Diego Armando Maradona, che era un tifoso accanito del Boca, ma la Juventus nel 26 novembre 1996 batteva 1-0 il River Plate e vinceva la sua seconda Coppa Intercontinentale. Chiaramente sono convinto che ricorderete tutti quella partita risolta da una prodezza di Alessandro Del Piero nel corso del secondo tempo, a 10 minuti dalla fine. Appunto, quando parlavo della Juventus di Lippi, c'era infatti Ciro Ferrara, anche lui in campo in quel pomeriggio a Tokyo, dove la Juventus appunto superò gli argentini 1-0, pochi mesi dopo aver vinto la Champions League battendo l'Ajax in finale ai calci di rigore, si conquistò appunto il diritto di giocare e vincere quella partita appunto giocata a Tokyo. La Juventus era in campo con Peruzzi, Porrini, Ferrara, Montero, Torricelli, Di Livio, Deschamps, Zidane, Jugovic, Del Piero e Boxic. E appunto Del Piero segnò il gol partita e venne anche nominato come miglior calciatore di quella partita. Chi non c'era in campo, perché era ancora reduce dal lungo infortunio che patì dopo la finale di Champions League, perché ne uscì con un infortunio che lo tenne a lungo fuori, era Antonio Conte. E così veniamo anche all'attualità. Chiaramente, come vi ho detto prima, la notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona ha fatto passare sotto traccia quelle che sono state le due partite di Champions League giocate nella serata di ieri, mercoledì 25, che hanno dato esito opposto e potrebbero portare a questo punto a un esito anche un po' particolare di quello che sarà la fine dei gironi eliminatori, perché la sconfitta patita dall'Inter in casa contro il Real Madrid, che segue quella già dell'andata contro gli stessi madrileni, mette di fatto i nerazzurri veramente a un passo dall'eliminazione. Dopo quattro partite i nerazzurri hanno solamente due punti, frutto appunto di due pareggi in maniera tra l'altro anche un po' rocambolesca, soprattutto il primo contro il Borussia. E l'Inter a questo punto è veramente a un passo dell'eliminazione, ancora qualche speranza, perché vincendole entrambe e con due sconfitte del Borussia potrebbe ancora passare il turno. Però in questo momento la situazione per l'Inter si è fatta molto molto delicata, quindi è veramente a un passo dall'eliminazione. L'opposto invece dell'Atalanta, che ha avuto veramente ha fatto un'impresa non da poco all'Anfield Road di Liverpool, dopo la sconfitta nettissima patita a Bergamo nella partita giocata prima della sosta, quindi la gara valida per la terza giornata del girone eliminatorio, si è rifatta in maniera importante vincendo 2-0 all'Anfield Road di Liverpool. Due gol nel secondo tempo, il primo di Ilicic al 60esimo e il secondo al 64esimo, quindi due gol in pochissimi minuti, ha permesso alla squadra di Giampiero Gasperini di vincere una partita fondamentale, anche alla luce del fatto che quella che è la sua diretta rivale, cioè l'Ajax, ha vinto come ci si aspettava di fatto la sfida contro il Midtjylland, i danesi del Midtjylland, che sono già eliminati avendo già subito quattro sconfitte in quattro partite, e di riaprire il discorso qualificazione, che adesso dopo quattro partite vede Liverpool a 9 punti, Ajax e Atalanta 7, e sarà appunto fondamentale a questo punto il match che le due squadre, appunto gli olandesi e i bergamaschi, si dovranno trovare ad affrontare. Certo, con l'Atalanta che potrà giocarsi, al contrario degli olandesi, la carta Midtjylland, che già eliminati dovranno essere ospitati al Gavi Stadium di Bergamo. Allora, in caso di vittoria, a quel punto lì l'Atalanta potrebbe avere magari sperando in un aiuto del Liverpool di passare. Però certamente con due vittorie l'Atalanta sicuramente passerà il turno, potrebbe bastare anche molto meno, e sarebbe l'ennesima conferma di quanto la squadra bergamasca ha fatto in questa stagione, perché poi di fatto, se guardiamo rispetto alla scorsa stagione, si stanno vedendo molti aspetti in comune, così come l'anno scorso la Juve aveva superato il turno dopo 4 partite, era già qualificata, lo ha fatto anche quest'anno. L'Atalanta, che era partita molto peggio, perché ricordiamo che l'anno scorso dopo 4 partite aveva un solo punto e sembrava eliminata, poi fece l'impresa e superò il turno, però potrebbe ripetersi quest'anno. E l'Inter, così come l'anno scorso era stata eliminata al girone eliminatorio, rischia seriamente di ripetere, e non sarebbe certo un aspetto molto positivo per una squadra che sta avendo tantissimi alti e bassi, e anche nell'ultimo turno ha dovuto rimontare dopo uno svantaggio per 2-0 contro il Torino. Quindi vedremo cosa succederà a partire dalle prossime partite. Chiaramente oggi gare dedicate all'Europa League, con gli occhi che saranno puntati soprattutto su un campo, quello di Napoli. Napoli attende la visita dei croati del Rijeka. Non è tanto appunto il valore in sé della partita, ma quanto quello che succederà appunto per il ricordo di Diego Armando Maradona. Le immagini da Napoli hanno già fatto vedere invasione di tifosi a ridosso dello stadio San Paolo, che chiaramente non potrà essere accessibile per il match di questa sera, ma certamente questo metterà ulteriori stimoli alla squadra di Gattuso, che deve superare un momento non facile per cercare di portare a casa la qualificazione all'Europa League e poi cercare di rilanciarsi in campionato, perché dopo la sconfitta contro il Milan ha lasciato qualche strascico alla squadra partenopea. 9:57 minuti, siamo di fatto in conclusione, siamo arrivati alla fine di questa puntata del giovedì di ieri e oggi, chiaramente per l'ennesima volta ribadisco dedicata in gran parte alla memoria di Diego Armando Maradona, che ieri ci ha lasciato all'età di 60 anni. Domani tornerà Franco Leonetti per la puntata del venerdì e si cercherà di entrare chiaramente in clima Benevento-Juventus, anche se penso che l'onda lunga ancora del ricordo di Diego Armando Maradona ci terrà compagnia ancora per i prossimi giorni. Io invece vi do appuntamento a questo punto per la prossima settimana, a partire da martedì, per la nuova puntata di Ieri e Oggi. Vi mando il mio saluto, il mio buon pomeriggio e buon weekend a tutti.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.